www.containerradio.it.
E arrivati a quest'ora del nostro pomeriggio qui a Container Radio, parliamo, beh, quest'oggi non di musica, parleremo di libri, andremo a presentare veramente un libro di quelli interessanti, un libro di quelli che fa pensare. E abbiamo con noi per parlarne quest'oggi Jacopo Storni, giornalista, scrittore, e parleremo proprio con lui quest'oggi del suo ultimo libro, L'Italia siamo noi, Castelvecchi Editore. Ma prima diamo il benvenuto proprio a Jacopo Storni, che è qui in collegamento telefonico con noi. Benvenuto Jacopo.
Grazie, ciao a tutti, grazie per l'ospitalità.
Benvenuto qui a Container Radio. Beh, innanzitutto complimenti per questo tuo nuovo libro, devo dire, perché ho trovato un libro veramente interessante, come dicevo anche un attimo fa, un libro di quelli che fanno veramente pensare, perché L'Italia siamo noi, storie di immigrati di successo. È un libro che veramente mi è piaciuto, anche perché una volta tanto si parla di belle storie. Noi siamo abituati a sentire dai media quotidianamente sempre il peggio di noi. Invece ogni tanto, secondo me, insomma, se si desse spazio ad una o più storie positive ogni giorno, questo forse aiuterebbe un po' tutti a essere meno negativi. Tu che ne pensi, Jacopo?
Ma innanzitutto ti ringrazio dei complimenti e ti ringrazio soprattutto del fatto che mi dici che questo libro fa pensare, perché insomma spesso c'è il luogo comune per cui ci sono troppi libri e spesso scriverli non serve a niente. Ecco, un mio amico scrittore ormai affermato, di cui non faccio il nome, quando andai un paio di anni fa a chiedergli un consiglio per una pubblicazione, lui mi disse: lascia perdere, tanto scrivere libri, soprattutto saggi, non serve a niente. Quindi se te mi dici che questo libro fa pensare, sono veramente molto contento. Credo che sia importante un libro di questo genere, un libro che nasce, io dico sempre, da una frustrazione giornalistica, ma non solo, cioè quella di vedere rappresentati gli immigrati sempre nello stesso modo, no? E quindi sì, immigrati come profughi, immigrati come poveracci o come straccioni, o come schiavi, o come presunti delinquenti, o addirittura ultimamente come presunti terroristi. In Italia sappiamo che ci sono 5 milioni di immigrati tutti regolari, che non sono soltanto la bassa monovalanza, quindi colf, operai, braccianti, badanti, con tutto il rispetto per questa tipologia di professioni, ma sono anche tanto altro, sono spesso il motore propulsivo della nostra economia e della nostra società. E quindi immigrati imprenditori, ingegneri, avvocati, costruttori edili, medici primari, poliziotti, soldati. Ecco, in questo libro ci sono 15 storie che sono 15 mini romanzi, ognuno di questi avrebbe dovuto essere un romanzo per dare il giusto merito ad ognuna, sì, di queste 15 storie, che raccontano gli immigrati di successo.
Tu poi, tra l'altro, proprio per raccogliere le storie, hai veramente girato l'Italia. Mi sembra che sia stato un lavoro veramente di 2 anni, se non erro, vero Jacopo?
Sì, è un lavoro molto lungo, perché ma io quando, soprattutto per un libro che non è un articolo di giornale, chiedo che le storie bisogna viverle, quindi i personaggi bisogna farli entrare un po' dentro l'anima per raccontarli come è giusto raccontarle. Quindi ognuno di questi incontri con ognuno di questi 15 personaggi è frutto di un incontro non di 2 ore, ma spesso di 2 giorni, e quindi appunto ognuno di questi capitoli racconta proprio nelle viscere questi personaggi, che, come dicevo prima, ognuno di questi merita un romanzo a sé, perché sono persone che sono passate dalla miseria, dalla fame, dalla disperazione alla gloria e al successo in Italia. Ce ne sono tantissime. C'è Molib, che è arrivato in Italia con un barcone ed oggi è uno dei responsabili del nuovo hotel di Firenze. Oppure c'è Li Shuang, che è un cinese che è diventato ristoratore di successo e che ha 5-6 ristoranti da 1000 coperti ciascuno in Veneto. Oppure c'è Alina, che anche lei è arrivata facendo la badante e anche la contadina, sfruttata, schiavizzata nelle serre della Sicilia, ed oggi ha un negozio di sua proprietà di lumi e paralumi a Treviso e sta assumendo i primi dipendenti italiani. E poi c'è anche Fuad, che è un primario dell'ospedale di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, di colore, e spesso andando nei corridoi, questo sketch che lui mi raccontava sempre, in dispettiva un po' i pazienti, no? Che dal letto gli dicevano: ma io vorrei parlare con il primario, non con un infermiere. E lui diceva: guardi, il primario sono io, sembra strano, ma sono io. Quindi ecco, è tutto un libro basato su un libro di storia, un libro di colore, un libro pop se vogliamo, ma che racconta l'altra faccia dell'immigrazione e le tante cose spiritose anche che ci sono dietro, come quella appunto di questo medico che veniva scambiato per infermiere.
Ma poi alla fine diciamo che un po' è anche quello che è successo a noi italiani. Noi ci dimentichiamo spesso perché l'Italia è sempre stata anche un popolo di emigranti e con le varie ondate, insomma, negli anni ci sono stati veramente grandi difficoltà per essere accettati e integrati anche noi italiani in giro per il mondo. Però poi si riesce a crescere e un po' sta succedendo quello che sta succedendo adesso, diciamo che per quanto riguarda anche gli italiani è successo qualche anno fa anche.
Sì, è successo, ma spesso ci dimentichiamo che è successo, ma spesso ci dimentichiamo anche che succede, perché comunque gli italiani spesso tuttora continuano a emigrare. Basti pensare che Londra è la terza città per il numero di residenti italiana, perché ci sono 500.000 italiani, molti di questi sono giovani che emigrano a Londra semplicemente cercando un futuro migliore, un futuro che l'Italia non gli può dare. Ecco, credo che questo sia importante ricordarci, perché non soltanto il passato di 40, 50, 60 anni fa, ma anche il presente, no? Perché comunque farebbe in qualche modo vedere con occhi diversi e non solo con gli occhi del pregiudizio anche tanti immigrati che ci sono in Italia. E spesso mi trovo in dibattiti o televisivi o anche con amici, insomma, che la pensano diversamente da me e mi dicono: è giusto accogliere quelli che scappano dalla guerra e non è giusto accogliere tutti gli altri che dovrebbero essere rimandati a casa. Insomma, questa guerra tra profughi io spesso non la condivido, perché insomma non è che chi scappa dalla fame o dalla povertà estrema lo fa per fare lo spiritoso, lo fa perché lo fanno anche tanti nostri connazionali italiani che vanno a Londra, vanno a Parigi, vanno in Germania, vanno in Olanda per cercare un futuro migliore. Quindi non credo che vadano demonizzati, ma vadano compresi, e credo che questo libro insomma è anche un monito per tanti noi italiani che spesso ci arrendiamo alle prime difficoltà, al primo ostacolo, perché vuole lanciare un messaggio profondo questo libro, che è quello di non arrendersi mai di fronte alle prime avversità, perché se ce l'hanno fatta queste persone come Liam, che è arrivata in Italia con la tratta della prostituzione ed oggi è una delle pasticcere più importanti di Torino, o come Nelu, che è stato schiavizzato nei cantieri edili con i caporali a 3 euro l'ora ed oggi è un imprenditore edile che costruisce le case dei VIP intorno a Capalbio. Ecco, se ce l'hanno fatta loro, credo che anche molti di noi italiani ce la possono fare.
Certo, ma che cosa, quali sono le cose che più ti hanno colpito di questi personaggi che sei andato ad intervistare, Jacopo?
Ma mi ha colpito il loro carattere, la loro tenacia. Forse mi ripeto, forse è scontato, ma veramente insomma, guardare negli occhi queste persone che hanno affrontato veramente, ma non solo la miseria, non solo la disperazione, ma insomma Molib, quello che dicevo prima, che è arrivato qui con un gommone ed oggi è uno dei responsabili del nuovo hotel di Firenze, insomma ha subito, è stato arrestato in Libia per molto tempo, per molti mesi è stato torturato, mi ha raccontato delle cose indescrivibili ed oggi è lì che gira con questa cravatta scintillante, questa camicia luccicante, si specchia negli specchi del nuovo hotel di Firenze, quasi anche lui incredulo. Quindi appunto mi ha colpito la loro umiltà, perché loro nonostante siano arrivati a grandi livelli continuano a ricordare il loro passato e forti di questo ne fanno tesoro e spesso aiutano anche chi arriva adesso con i barconi. E poi appunto mi ha colpito, è impossibile non dirlo, ma appunto la loro tenacia, la loro grandissima forza di volontà, la loro grandissima capacità di non arrendersi di fronte a tutte le avversità che sono veramente atroci che hanno trovato. Noi spesso, noi giovani, ma io per primo, ci lamentiamo perché insomma il nostro paese non dà possibilità ai giovani, il nostro paese non ha preso il treno dello sviluppo. Ecco, molti paesi nel mondo, nel sud del mondo non l'hanno mai preso e però nonostante questo sfornano dei grandi talenti che sono molto importanti per la nostra economia, perché insomma, si dice che gli immigrati ci rubano il lavoro, ma è invece forse vero il contrario, perché spesso lo danno il lavoro. Molti di questi protagonisti del libro, imprenditori, ingegneri e quant'altro, hanno nelle loro aziende assunti molti italiani, quindi insomma non è proprio vero del tutto, anzi è vero il contrario, non è vero che gli immigrati rubano il lavoro, ma spesso lo danno. Basti pensare anche al fatto che insomma, sono il 9% dei residenti, ma il 10% del PIL della nostra economia gli immigrati.
Certo, queste sono cose che sicuramente vanno ricordate. Jacopo, c'è stato un momento di difficoltà durante i tuoi viaggi in questi 2 anni per raccogliere proprio le varie testimonianze?
Ma guarda, il momento di difficoltà non è dovuto agli incontri con questi personaggi, perché sono tutti, come dicevo prima, essendo umili, ricordando le loro origini, non si fanno nessun problema a incontrare un giornalista, insomma, anzi sono ben contenti di raccontare le loro storie agli altri. Il momento di difficoltà è quello che, insomma, non per fare del pietismo su noi italiani, perché altrimenti smentirei tutto quello che ho detto prima, però il momento di difficoltà è quello di girare l'Italia senza sapere se mai ci sarà un editore, senza sapere che nessuno è disposto ad investire su un tema che comunque è importante, per la semplice paura che forse è un tema che magari alla gente non interessa. Io mi scontro tutti i giorni con questo aspetto, no? Sia nel giornalismo sia nell'editoria, no? Spesso l'immigrazione è un tema che, soprattutto parlando positivamente dei profughi o comunque degli immigrati, è un tema che non prende la pancia e le vene, i sentimenti, il cuore degli italiani, quindi non tanti sono disposti ad investirci. Quindi la difficoltà è questa, quella di girare l'Italia in lungo e in largo per 2 anni, investendo il tempo e investendo i soldi, senza sapere se poi nessuno mai questi soldi te li regalerà, perché comunque non sai mai se questo libro verrà pubblicato. È quasi impossibile oggi, a meno che tu non sia Saviano o chi che sia, riuscire per un giovane giornalista a trovare un editore che è pronto sin dall'inizio a dire: ok, questo libro te lo pubblico e le spese te le rimborso io, facendosi un contratto sin dall'inizio. Quindi insomma bisogna investire, bisogna avere coraggio, ma spesso il coraggio non è ripagato, insomma, ecco. Però l'importante è crederci in quello che uno fa e andare avanti.
Bene, è uscito un libro veramente stupendo, devo dire che insomma ci sono anche veramente dei bellissimi riscontri positivi. Tra l'altro so che c'è stato anche il Presidente del Consiglio che lo ha letto, e volevo chiederti un po' che sensazione hai provato nello scoprire che anche lui insomma ha letto il tuo libro.
No, vabbè, ma in realtà lo sketch con il Presidente del Consiglio non è proprio così. Insomma, io, siccome io faccio il giornalista al Corriere Fiorentino, sì, che è il dorso toscano del Corriere della Sera, come penso tutti sappiate, Renzi è stato sindaco a Firenze per lungo tempo, quindi insomma abbiamo anche un rapporto personale al di là di quello istituzionale, per cui insomma c'è stata un'occasione in cui, quando appunto Renzi da Presidente del Consiglio è tornato a Firenze, in cui gli ho potuto dare il libro, e quindi insomma spero che lo abbia veramente letto e che possa comunque in qualche modo essergli utile anche a lui, ma anche al governo, per ripensare un po' anche quella che è la contingenza e quella che è l'attualità dei profughi, perché nella parte finale delle conclusioni è vero che il libro è basato sulle storie degli immigrati di successo, ma nelle conclusioni si parla anche molto di attualità alla luce appunto di questi immigrati di successo, per lanciando anche dei consigli o dei suggerimenti per una nuova politica di integrazione, perché è vero che l'Italia è un'eccellenza e non ha niente da invidiare agli altri paesi europei in quanto a primo soccorso, accoglienza e ospitalità. Ma forse, insomma, come ha detto il sindaco di Milano Sala nei giorni scorsi, bisognerebbe approfondire un po' il secondo passaggio, il secondo step, che è quello dell'integrazione, perché noi oggi, e qui veniamo appunto agli immigrati di successo, abbiamo una grandissima opportunità. Noi abbiamo 100.000 profughi sul nostro territorio che purtroppo non possono lavorare perché non hanno ancora l'asilo politico e quindi sono costretti a fare mansioni di volontariato e quant'altro, ma credo che siano una grande opportunità per far rinascere in parte la nostra economia, perché insomma parliamoci chiaro, ci sono dei lavori che gli italiani ormai non fanno più, volenti e nolenti. Queste persone che affrontano un viaggio della morte, un viaggio della speranza, sono disponibili a fare tutto, e quindi credo che sia importante ripensare queste presenze in quest'ottica, nell'ottica dell'integrazione e nell'avviamento al lavoro. È evidente, come ho avuto anche modo di dire al Presidente del Consiglio in quell'occasione in cui le ho consegnato il libro, che non tutto può essere lasciato al Ministero dell'Interno, che è il Ministero della Sicurezza, il Ministero della Polizia, delle Forze dell'Ordine. In questo modo l'immigrazione e quindi i profughi rimarranno soltanto un problema di sicurezza e un problema di emergenza e di accoglienza. Credo invece che sia importante parlare anche di integrazione, magari perché no con un ministero che però al momento non c'è più, affinché questa che in tanti considerano minaccia, e cioè quella di questi 100.000 profughi sul nostro territorio, possa essere trasformata in una grande risorsa anche per noi italiani. Non è buonismo, ma è utilitarismo. È buonismo sì, ma è anche utilitarismo per noi italiani.
Jacopo, a proposito di noi italiani, dopo aver raccolto queste belle storie di immigrati di successo, volevo chiederti anche che cosa consiglieresti ai nostri giovani che non riescono a dare una svolta positiva alla propria vita.
Ma insomma è difficile, spesso in questo paese io insomma tutti i giorni io sono anche giornalista e quindi scrittore, ho scritto due libri, quindi insomma è un'esperienza una tantum che ho fatto solo due volte nella vita. Tutti i giorni però mi scontro con le difficoltà di essere giornalista in Italia, con le difficoltà di raccontare storie interessanti, storie belle, approfondimenti che richiederebbero molti investimenti sul campo. Spesso mi scontro con direttori o editori che mi dicono: guarda, questa storia rischia di non avere le giuste visualizzazioni, di non fare traffico, di non interessare, e quindi non ti possiamo finanziare un viaggio in Sicilia piuttosto che in Sardegna, piuttosto che alla frontiera con l'Austria, piuttosto che in Svezia e così via. Insomma, quindi è molto frustrante, credo, per un giovane in Italia continuare a credere nel proprio lavoro e non mollare. Quindi insomma non voglio dire che il consiglio sia quello di prendere, fare le valigie e andare a Londra. Il consiglio è quello di in qualche modo cambiare un po', tentare di cambiare mentalità. Insomma, Renzi ha detto che il posto fisso non c'è più, non voglio dire che è vero, però insomma bisogna in qualche modo ribaltare il concetto abitudinario che abbiamo sempre avuto del lavoro, e cercare di, laddove non c'è, inventarselo il lavoro, o inventarsi anche più lavori che ovviamente siano attinenti ai propri interessi, e fare tesoro di tante piccole collaborazioni come sto facendo io. Ora magari c'è chi mi vorrà sparare sentendo parlare in questo modo, dicendo che il posto fisso non c'è più, ma io purtroppo il posto fisso non ce l'ho, e cerco di fare tesoro delle tante collaborazioni che ho, cercando di economizzare le spese e di ottimizzare e massimizzare quelli che sono le entrate dalle tante collaborazioni giornalistiche che ho. Quindi credo che laddove non c'è la possibilità di avere un posto fisso a tempo indeterminato, bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di avere una grande inventiva, cercare di avere un grande dinamismo, ed avere appunto quello spirito per cui il lavoro, appunto laddove non c'è, inventarselo e fare tesoro delle tante collaborazioni che è possibile avere, e massimizzare un po' qua e un po' là le tante entrate economiche che si possono ricevere da una parte e dall'altra. Non è semplice, lo so, ma in qualche modo bisogna resistere, anche perché insomma non credo che il giusto consiglio sia dire prendete e partite, perché credo che bisogna, proprio perché l'Italia non è il paese che vogliamo, credo proprio per questo bisogna rimanere in Italia e combattere per cambiarlo.
Assolutamente. Beh, a proposito di collaborazioni, Jacopo, c'è uno scrittore con cui magari ti piacerebbe collaborare per uno dei prossimi libri?
Ma a me piace molto, al di là che insomma il mio scrittore preferito è Tiziano Terzani, ma non credo sia possibile collaborare con lui perché non c'è più, purtroppo. Credo che sia una voce molto profonda che manchi in questo tempo di grandi inquietudini, di grandi odi, di grandi guerre, di grandi individualismi. Per quanto riguarda gli scrittori vivi, mi piace molto Giuseppe Catozzella, che è lo scrittore che ha scritto vari libri, ma quello che ha fatto più successo è Non dirmi che hai paura, edito da Feltrinelli, che racconta la storia di Samia, che è una ragazzina somala che ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino e che poi ha tentato di raggiungere le Olimpiadi di Londra, ma non avendo le possibilità burocratiche e istituzionali per raggiungere le Olimpiadi a Londra, ha tentato di raggiungerle con il viaggio della speranza che fanno tutti e purtroppo non ce l'ha fatta. Ecco, Giuseppe Casozzella ha trasformato questa odissea, questa avventura, che è una delle tantissime avventure che tutti i giorni vediamo nei nostri telegiornali, l'ha trasformata in romanzo, in un romanzo potentissimo che ha venduto circa 100.000 copie in tutta Italia ed è stato tradotto in tantissime lingue. Quindi ecco, un consiglio di leggere lui, perché insomma riesce un po' a trasformare la realtà che noi vediamo tutti i giorni sui telegiornali e di cui siamo un po' stanchi, perché insomma quando i miei direttori, i miei editori mi dicono basta con questi profughi, ci proponi sempre profughi, immigrati, insomma forse in parte hanno ragione, perché tutti i giorni sentiamo parlare di profughi, di immigrati, ma sempre nello stesso modo, sempre con le stesse etichette, sempre con gli stessi stereotipi. Per cui ecco, il romanzo di Casozzella è appunto il tentativo di trasformare in narrazione, in romanzo, una storia di cronaca e di attualità che vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi.
Jacopo, in queste settimane sei al lavoro con le presentazioni per questo libro, ma stai già magari lavorando ad un nuovo progetto?
Ma guarda, i progetti sono tanti, mi passi un treno ogni due minuti, ma insomma poi non è facile, perché vorrei stavolta, cioè, dopo due libri che appunto in cui ho investito il mio tempo quasi, non dico a vuoto, ma insomma con il rischio poi di non trovare un editore, e poi parliamoci chiaro, anche se l'editore si trova non è che si fanno miliardi, anzi comunque forse se va bene ci possiamo far pari con le spese investite per girare due anni d'Italia, ma se va bene, perché insomma spesso ci si rimette, però non mi ricordo qual era la domanda. Il prossimo progetto, ma non lo so, mi piacerebbe scrivere un romanzo appunto sul genere di quello che dicevo prima di Casozzella, perché insomma anch'io forse un po' mi sono stancato di raccontare sempre in pillole, in saggi e in cronaca le storie di tutti i giorni. Credo che talvolta il romanzo sia la dimensione più avvicinabile anche per un pubblico più generalista, e che in qualche modo ti permette di scrivere quello che vuoi, di essere più libero, di avere più libertà nella scrittura, di non essere confinato dentro le 15.000 battute, le 20.000 battute di ogni capitolo, e di avere quello stile per cui la notizia la devi mettere all'inizio. E quindi sì, insomma l'idea è quella di scrivere un romanzo, insomma ancora non è difficile capire su cosa, ma ho un po' di idee, ma insomma sarebbero troppe, per cui insomma non ve le sto a dire tutte, ma spero che insomma entro un paio d'anni ci possono essere delle novità. Però appunto l'idea è quella di scrivere un romanzo, perché da una grande è un'esplosione di fantasia, no? che credo sia importante e sia una nuova frontiera perlomeno per me, visto che comunque scrivo sempre articoli di giornale o lanci di agenzia per redattore sociale oppure libri di saggistica, quindi credo che il romanzo sia un'interessante frontiera da esplorare.
Beh, noi incrociamo ovviamente le dita per te e ti seguiremo ovviamente, poi magari ne parleremo con un'altra bella chiacchierata. Nel frattempo, proprio per restare informati, per poter seguirti magari anche a livello social, ci puoi dare qualche indirizzo, Jacopo?
Ma l'indirizzo è la mia pagina Facebook, Jacopo Storni, molto semplicemente, insomma non sono così megalomane da avere siti internet o blog o cose varie, quindi insomma la pagina Facebook è credo che sia la cosa migliore, è lì che poi insomma di tanto in tanto pubblico le inchieste più importanti che faccio per il Corriere o per il redattore sociale o le cose o i libri e così via, quindi la pagina Facebook è la cosa migliore.
Jacopo, noi ti ringrazio per questa bella chiacchierata, ricordiamo ancora il tuo libro L'Italia siamo noi, storie di immigrati di successo, Castelvecchi Editore. Grazie mille a Jacopo Storni.
Grazie a voi davvero, grazie.
A presto, ciao Jacopo.
Grazie mille, una bellissima chiacchierata.
www.containerradio.it